Radio Giornale.
5 capitali di regione sulle 6 al voto per il centro-sinistra, che rialza la testa in Italia. Sola eccezione per il centro-destra, una conferma a Trieste. Quali prospettive per gli equilibri politici italiani? Si sta andando verso un sistema bipolare? Ne parleremo con un ospite. Contenere al minimo il sistema di compensazione delle emissioni, la richiesta dei giovani svizzeri per il clima in vista del vertice ambientale di Glasgow. Dal Gran Consiglio, 5.600.000 franchi per le stazioni sciistiche ticinesi, purché collaborino e guardino alle altre stagioni. Ne parleremo a Modem. In primo piano dunque ancora le elezioni amministrative in Italia, al primo turno Milano, Napoli e Bologna, al ballottaggio anche Roma e Torino. Il centro-sinistra ha conquistato 5 delle 6 grandi città al voto, una vittoria al di là delle aspettative secondo il leader del Partito Democratico. Sconfitta cocente del centro-destra, che mantiene soltanto Trieste ma perde terreno. E ci racconta di più la nostra corrispondente a Roma, Anna Valenti.
Il risultato di oggi è un risultato al di là di qualunque più rosea aspettativa.
Così l'ha definita il segretario del Partito Democratico Enrico Letta, che celebra la conquista da parte del centro-sinistra di ben 5 città capoluogo di regione sulle 6 al voto. Il Partito Democratico conquista Roma, dove Roberto Gualtieri sarà al Campidoglio con il 60% dei consensi, la stessa percentuale più o meno con cui Stefano Lorusso si accaparra Palazzo Civico a Torino. Una vittoria che è anche quella personale di Letta, che restituisce centralità al PD anche grazie all'alleanza con il Movimento 5 Stelle.
Gli elettorati del centro-sinistra e di tutta questa coalizione larga che io fin dall'inizio ho testardamente voluto costruire, si sono fusi e hanno consentito una vittoria trionfale.
La destra mantiene Trieste, dove Roberto Di Piazza viene rieletto sindaco per la quarta volta consecutiva. Una cocente sconfitta, ammette Giorgia Meloni, leader di Fratelli d'Italia, rigetta però il concetto di debacle.
Quello che guadagna il PD in realtà lo guadagna sulla pelle del Movimento 5 Stelle. Mi pare che il Partito Democratico stia sostanzialmente festeggiando sulle spoglie dei propri alleati grillini.
Il leader della Lega Matteo Salvini relativizza la sconfitta originata secondo lui dal ritardo con cui si è scelto i candidati. Ma non solo, sottolinea la sua alleata antagonista Giorgia Meloni.
Nel momento nel quale c'è un pezzo di centrodestra che governa insieme alla sinistra, Movimento 5 Stelle e PD, è normale che questo renda difficile creare un'alternativa chiara.
Unico punto di convergenza tra centrodestra e centrosinistra è preoccupante astensionismo. Solo il 44% degli elettori ha votato, ciò che fa del partito del non voto il vero protagonista di queste amministrative.
Il Partito Democratico dunque, che si aggiudica 5 capoluoghi di provincia su 6, è premiato una certa compattezza del centro-sinistra contro il centro-destra più diviso tra le forze politiche e all'interno delle stesse forze politiche. Con noi ora Giovanni Orsina, professore di storia comparata dei sistemi politici europei a Roma, che saluto innanzitutto. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
Allora, possiamo dire in termini molto molto generali che questo voto segna il ritorno di un certo bipolarismo in Italia?
Ma in termini molto generali sì, perché l'elemento che aveva spezzato questo bipolarismo era il Movimento 5 Stelle. Il Movimento 5 Stelle, anche se non è ancora rientrato dentro il centro-sinistra, comunque non è più quel fortissimo elemento di rottura del bipolarismo di prima. Detto questo, i due schieramenti sono ancora due cantieri aperti. Il centrosinistra ha vinto, ma il rapporto fra PD e Movimento 5 Stelle è in realtà ancora tutto da costruire, è ancora molto complesso e, come si è detto finora, a destra ci sono 3 posizioni diverse rispetto al governo sostanzialmente su 3 partiti. Quindi sì, ma ancora c'è moltissimo da fare per ricostruire un vero e proprio bipolarismo.
È possibile che il cantiere sia comunque un pochettino più avanzato, perlomeno quello che ci dice la tornata elettorale appena conclusa, che il cantiere sia un pochettino più avanzato nel centro a sinistra con il Partito Democratico che sembra aver preso insomma la scena, mentre nel centrodestra è ancora tutto veramente da costruire. L'unico elemento che è uscito da questo voto è un certo risveglio di Forza Italia.
Ma insomma, fino a un certo punto, teniamo conto che in questo voto municipale si votava anche con il ballottaggio, teniamo conto del fatto che a livello locale il centrosinistra è storicamente sempre più forte, insomma ci sono degli elementi congiunturali molto robusti. E se noi andiamo a ragionare invece in chiave nazionale con l'attuale sistema elettorale, Partito Democratico più Movimento 5 Stelle fanno, stando ai sondaggi, il 35%, per essere competitivi devono aggiungerci almeno un altro 10%, non è semplice, e il Movimento 5 Stelle è molto diviso al suo interno rispetto all'opzione dell'alleanza col PD. Quindi io non direi che è più avanzato, direi che sono due cantieri molto aperti e molto complessi. In questo voto, congiunturalmente, certamente il centro-sinistra ha funzionato meglio.
E il Movimento 5 Stelle in questa situazione cosa deve e cosa può fare per tornare ad essere veramente protagonista?
Mi viene da rispondere, c'è molto poco che possa fare. Il Movimento 5 Stelle appartiene a un'altra stagione, appartiene alla stagione della protesta. Questa protesta è stata di tale successo da portarlo al governo, però nel momento in cui è andato al governo la sua capacità di mantenere un'identità fluida necessariamente è venuta meno, cioè ha dovuto cristallizzare una qualche identità e su questo si è frantumato in mille pezzi. Il Movimento 5 Stelle, come lo abbiamo conosciuto, secondo me è finito e non può essere resuscitato. Dalle sue ceneri può nascere qualcosa di diverso che potrebbe essere un alleato del Partito Democratico, però con tutta una serie di problemi di identità e anche di divisione dei compiti con il PD.
Andiamo a rivolgere uno sguardo molto generale a questo voto italiano che ha dunque sancito la vittoria del centro-sinistra. Altrove in Europa negli ultimi anni il centro-sinistra è tornato a vincere, pensiamo alla Spagna e pensiamo soprattutto recentemente alla Germania. L'Italia in questo senso si inserisce in una tendenza oppure è un voto veramente molto parziale, relativo, perché erano pur sempre delle amministrative?
Ma sa, mi viene da dire che molti di questi voti sono parziali e relativi, perché sappiamo bene che se Angela Merkel non avesse deciso di ritirarsi, oggi anche in Germania parleremo di una situazione molto diversa, cioè ci sono degli elementi congiunturali. Secondo me strutturalmente la sinistra socialdemocratica non se la passa bene, mi viene da dire non se la passa bene nessun partito, e i socialdemocratici come gli altri fanno grande fatica a mantenere la propria identità. Certo, la pandemia ha fortemente spinto l'intervento pubblico, è un qualche cosa che diciamo giustifica la filosofia di fondo dei partiti socialdemocratici, e l'altro elemento è che la fluidità elettorale e le trasformazioni sono talmente veloci che gli spazi si riaprono. E quindi anche per partiti che sembravano effettivamente in grande crisi, poi c'è la possibilità, grazie anche a delle congiunture fortunate, di riproporsi al di là di quel che si poteva immaginare.
Giovanni Orsina, professore di storia comparata dei sistemi politici europei all'Università Luis di Roma, io la ringrazio, la saluto, buona giornata.
Grazie, buona giornata.
Ora la crisi tra Polonia e Unione Europea, crisi che oggi verrà discussa dal Parlamento di Strasburgo, riunito in seduta plenaria. Sullo sfondo la recente sentenza del Tribunale Costituzionale polacco che stabilisce la supremazia del diritto nazionale su quello europeo. In aula sarà presente il primo ministro Mateusz Morawiecki, che ieri ha spiegato le ragioni del suo paese in una lettera inviata ai suoi colleghi europei. Ce ne parla Fabio Turco.
Voglio rassicurarvi, ma allo stesso tempo farvi preoccupare. Inizia così la lettera che il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki ha inviato alle principali istituzioni europee. Un testo duro e conciliante allo stesso tempo. Da una parte, Morawiecki ha ribadito la volontà della Polonia di restare all'interno del blocco comunitario e di rispettare i trattati. Niente Polexit, dunque. Dall'altra ha però sottolineato come l'Unione stia cessando di essere un'alleanza di stati liberi, uguali e sovrani. Il rischio è che diventi un'entità centralizzata guidata da istituzioni al di fuori del controllo democratico, ha dichiarato. Il riferimento è alla Corte di Giustizia europea, che più volte negli ultimi anni si è espressa in modo contrario rispetto alle riforme del governo di Varsavia. una su tutte quella della magistratura. La Corte europea è andata oltre le competenze stabilite dai trattati, secondo Morawiecki, e ha messo a rischio la sovranità della Polonia. Questo ha reso necessario l'intervento del Tribunale Costituzionale polacco. La recente sentenza sul primato del diritto europeo mirava quindi a ristabilire il rispetto di limiti imprescindibili. Oggi tocca alla Polonia, ma domani potrebbe toccare ad altri, ha concluso Morawiecki. Una posizione che il premier polacco ha deciso di portare personalmente davanti al Parlamento europeo. La speranza è quella di riuscire a ricomporre la frattura con Bruxelles e di sbloccare lo stallo creatosi sul Recovery Fund. Una missione, ad oggi, assai complicata.
In vista della COP26, la conferenza sui cambiamenti climatici indetta a fine mese dalle Nazioni Unite, prendono la parola i giovani svizzeri per il clima. Invitano Berna, l'autorità federale, dunque, a contenere al minimo il sistema di compensazione delle emissioni di gas a effetto serra, schierandosi contro il principio di scambio delle quote di CO2. Ce ne parla Alessia Fontana.
Guardano alla COP26 in Scozia i giovani di Swiss Youth for Climate. Faranno parte di una delegazione ufficiale al vertice sul clima che prevede la presenza di circa 200 capi di Stato e di governo. In agenda in Scozia nuovamente l'impegno a limitare a 1,5 gradi Celsius l'aumento della temperatura media globale. Obiettivo dell'accordo di Parigi, di cui con un ritardo dovuto alla pandemia gli stati devono dare riconferma presentando i propri piani di azione. La Confederazione si è impegnata a dimezzare le proprie emissioni entro il 2030. Dagli attivisti, si legge nella nota diffusa ieri, c'è una richiesta, quella di contenere le compensazioni all'estero. Il meccanismo oggi permette alla Confederazione di controbilanciare con azioni in altri paesi il 25% delle emissioni interne di gas a effetto serra e queste compensazioni nell'ottica dei giovani andrebbero ridotte al minimo. Berna, secondo gli attivisti, dovrebbe inoltre profilarsi alla COP26 contro un commercio di emissioni globali. Al dossier elvetico delle compensazioni all'estero si è intanto aggiunto un nuovo tassello, l'accordo siglato tra la Svizzera e la Georgia. La notizia è di ieri, Berna promuoverà nel paese del Caucaso progetti di tutela del clima, accordi simili già esistono con Perù, Ghana e Senegal.
In Svizzera la somministrazione di una terza dose di vaccino anti-Covid potrebbe essere autorizzata nel giro di poche settimane. Ad annunciarlo ieri sera durante la trasmissione televisiva Zenna for Zen è stato il responsabile del settore omologazioni di Swissmedic, Klaus Bolte. L'istituto di controllo degli agenti terapeutici, nella migliore delle ipotesi, darà il via libera entro fine mese alla dose di richiamo. Il Gran Consiglio ticinese ha accolto ieri la revisione della legge sui fiduciari, una normativa cantonale che è un unicum in Svizzera, che fino a 2 anni fa stabiliva le condizioni per poter svolgere le attività di fiduciario finanziario, commercialista e immobiliare. Dal 1 gennaio del 2020, però, i fiduciari finanziari sottostanno al diritto federale. Ecco perché la legge cantonale andava adeguata. Servirà però un'ulteriore analisi per evitare discrepanze. Amanda Pfendler ha interpellato al riguardo il direttore del Dipartimento delle Istituzioni, Norman Gobbi.
Lei lo ha detto, un'abrogazione tout court potrebbe essere pericolosa perché in fondo siamo l'unico cantone che ha una legge cantonale che regola questo settore.
Sì, il Canton Ticino è l'unico cantone che ha una legge cantonale che regolamenta la professione del fiduciario. Questo perché, beh, comunque è una storia lunga, ai tempi c'era anche comunque un'attività molto elevata con dei problemi. Arrivano persone a gestire patrimoni che non avevano le competenze, a fare consulenze fiscali creando un danno al cliente, ma poi anche evidentemente allo Stato e alla collettività. L'obiettivo di questa legge cantonale, che secondo me deve rimanere anche futuro, è proprio quello di tutelare le persone e il territorio ticinese.
Però pensiamo per esempio che un avvocato non può gestire la contabilità di una palazzina se non ottiene la patente di fiduciario, mentre basta che un titolare di uno studio fiduciario abbia questa patente perché tutti i dipendenti del suo studio possano svolgere il ruolo di fiduciario. Ecco, quindi qualche problema allo stato attuale c'è.
Ed è proprio per questo che è necessario fare una revisione totale della legge. È intenzione nostra di affidare un mandato esterno ad uno specialista del settore che si è occupato anche della materia, in modo da poter approfondire questi elementi, capire quali sono le conseguenze anche dal punto di vista operativo, sia per l'autorità di vigilanza, ma poi anche per le altre autorità che devono intervenire dal punto di vista civile o penale. Quindi l'obiettivo è proprio quello di modernizzare una legge, ma tenendo conto un aspetto, che è una legge che deve tutelare il nostro sostrato socio-economico.
E siamo allo sport, oggi Lorenzo Boscolo torna all'hockey su ghiaccio.
Serata classica, sì, di hockey su ghiaccio, ma anche di Champions League. Alle 19.45 iniziamo dal ghiaccio, Davos contro Zugo, Friburgo contro Berna e Zurigo contro Ginevra Servette. Sport e musica sulla Rete 1, come sempre a partire dalle 19.35 per seguire Radio Cronaca diretta Ambri Piotta contro Losanna e Rapperswil contro Lugano, dove potrebbe fare il suo debutto lo slovacco Libor Judacek, sbarcato nel pomeriggio di ieri in Ticino. Abbiamo invece è sbarcato per sopperire l'infortunio di Sallinen l'altro finnico Lauri Korpikoski, campione con lo Zurigo nel 2018, si porta in dote comunque a BN qualcosa come 600 partite disputate in National Hockey League per il 35enne, che è stato anche il capitano del turco. Nel calcio, da segnalare il primo gol nel campionato turco di Mario Gavranovic, il ticinese con la sua nuova maglia del Kayserispor, battuto 6-3 in casa, per la prima volta titolarizzato, ha messo a segno anche due assist. Si diceva dalla serata di Champions League, dove spiccano tra le altre le partite tra Paris Saint-Germain e Lipsia, Atletico Madrid-Liverpool e Porto contro Milan, ma anche Inter contro Sheriff Tiraspol. I moldavi, lo ricordo, sono leader del gruppo D, dove in campo ci andranno anche Shakhtar e Real Madrid.
Oggi a Modena invece, Nicola Lund, parliamo, meglio parlate, parlerai tu e i tuoi ospiti, del contributo pubblico alle stazioni sciistiche ticinesi.
Sì, e ne parlerà proprio oggi il Gran Consiglio ticinese. Parliamo di 5,6 milioni di franchi per i prossimi 4 anni a favore appunto delle 5 stazioni sciistiche principali, dunque Airolo, Bosco Gurin, Campoblegno, Cari e Nara. Soldi pubblici sì, ma determinate condizioni. L'appoggio politico sembra esserci, ma i temi in discussione non mancano, a partire dall'ormai cronico problema della mancanza della neve, dalla necessità di destagionalizzare questo tipo di turismo, fino alla chiave di riparto dei sussidi, insomma chi prende quanto. Lo faremo con un politico che ha curato il rapporto che oggi verrà esaminato e con 3 attori del settore.
Modem dunque fra qualche minuto, buon ascolto, buona giornata.
Radio Televisione Svizzera.